Capitolo 63esimo. Commento Matteo 21 da 1 a 11. Il tuo re viene. Esulta grandemente, o figliuola di Sion. Manda gridi d'allegrezza, o figliuola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, ed egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Il profeta Zaccaria aveva annunciato la venuta del re di Israele 500 anni prima della sua nascita. Quella profezia stava per adempiersi. Colui che per lungo tempo aveva rifiutato gli onori regali giungeva ora a Gerusalemme come l'erede promesso del trono di Davide. Gesù fece il suo ingresso trionfale il primo giorno della settimana. Lo accompagnava la folla che si era raccolta intorno a lui a Betania. Voleva assistere al suo trionfo. Molti che erano in cammino verso Gerusalemme per celebrarvi la Pasqua si unirono alla folla che seguiva Gesù. Pareva che tutta la natura si rallegrasse. Gli alberi si erano rivestiti di foglie e i fiori spandevano nell'aria un delizioso profumo. Il popolo sembrava animato da nuova vita e da nuova allegrezza. Si riaccendevano le speranze della venuta del regno. Siccome voleva entrare in Gerusalemme ad orso di asino, Gesù mandò due discepoli a cercare un'asina col suo puledro. Alla sua nascita accettò l'ospitalità di estranei e ottenne la mangiatoia nella quale fu deposto. In questa occasione, nonostante fosse suo tutto il bestiame che pascolava su migliaia di colline, Gesù si rivolse alla gentilezza di un estraneo per avere un asino sul quale entrare in Gerusalemme come re. Le esatte istruzioni che Gesù dette ai discepoli erano una ulteriore prova della sua divinità. Come aveva detto l'affermazione «il Signore ne ha bisogno» fu sufficiente. Gesù volle un puledro che nessuno avesse ancora cavalcato. I discepoli, pieni di entusiasmo, stesero le loro vesti sull'animale e vi fecero salire il Maestro. Siccome Gesù aveva sempre viaggiato a piedi, i discepoli si stupirono per il suo desiderio di una cavalcatura, ma subito i loro cuori si riaccesero di speranza, pensando che il Maestro stava per entrare nella capitale, ove si sarebbe proclamato re e avrebbe riaffermato il suo potere. Durante il cammino comunicarono la loro radiosa speranza agli amici e un'intensa eccitazione si diffuse ovunque. L'attesa del popolo divenne fremente. Gesù stava seguendo l'antica consuetudine ebraica sugli ingressi regali. Cavalcava sullo stesso animale di cui si servirono i re di Israele. I profeti avevano predetto che il Messia sarebbe entrato nel suo regno in questo modo. Appena fu salito sul puledro, si udì un possente grido di trionfo. La folla lo acclamava Messia e re. Gesù accettò in quel momento l'omaggio che prima aveva sempre respinto. I discepoli considerarono quel fatto come la prova che le loro speranze stavano per attuarsi. La folla era convinta che fosse giunta l'ora della liberazione. La loro immaginazione vedeva già la partenza dell'esercito romano e la riconquista dell'indipendenza. Tutti erano felici, entusiasti e gareggiavano nel rendere omaggio a Gesù. Non potevano offrire una manifestazione pomposa e splendida, ma offrirono a Gesù l'adorazione dei loro cuori esultanti. Non potevano offrirgli doni costosi, ma stesero i loro mantelli come un tappeto lungo la strada, sulla quale sparsero anche frondosi rami di olivo e di palma. Non potevano guidare il corteo con vessilli regali, ma tagliarono dei rami di palma, simbolo di vittoria, e li agitarono con acclamazioni e osanna. Coloro che venivano a sapere della venuta di Gesù si univano alla processione a mano che avanzava. Persone nuove si aggiungevano continuamente alla folla e domandavano informazioni sulla persona e su quell'entusiasmo. Avevano sentito parlare di Gesù e avevano atteso che salisse a Gerusalemme, ma sapevano che egli aveva sempre scoraggiato ogni tentativo di porlo sul trono e furono perciò molto stupiti quando appresero che si trattava proprio di lui. Si chiedevano che cosa mai avesse potuto produrre un tale cambiamento in colui che aveva dichiarato che il suo regno non era di questo mondo. Le loro domande vengono sommerse da grida di trionfo. La folla entusiasta le ripete in continuazione. Le riprende la folla lontana sino a farle riecheggiare sulle colline e nelle vallate. La gente che esce da Gerusalemme si unisce al corteo. Migliaia di persone salite per celebrare la Pasqua accorrono per salutare Gesù agitando rami di palma e cantando inni sacri. I sacerdoti annunciano nel Tempio con le trombe il servizio della sera, ma pochi rispondono e i capi si dicono allarmati. Ecco, il mondo gli corre dietro. Mai, fino a quel momento, Gesù aveva permesso una simile dimostrazione. Sapeva che il risultato ne sarebbe stata la croce, ma voleva ugualmente presentarsi in pubblico come il Redentore. Voleva attirare l'attenzione sul suo sacrificio, coronamento della sua missione per un mondo decaduto. Mentre il popolo si riuniva a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, egli, l'agnello simbolico, si offriva volontariamente come sacrificio. La Chiesa in tutte le età future avrebbe dovuto fare della sua morte per i peccati del mondo un soggetto di intensa meditazione e di studio per chiarire tutto ciò che si riferisce a questo fatto. In quel momento era necessario che gli occhi di tutto il popolo si volgessero verso di lui, perciò gli eventi che precedevano il suo grande sacrificio dovevano essere tali da richiamare l'attenzione di tutti. Dopo la grande manifestazione del suo ingresso in Gerusalemme, tutti gli occhi avrebbero seguito il rapido svolgimento degli eventi sino alla scena finale. Ognuno avrebbe poi parlato di quella cavalcata trionfale e di tutti i fatti della vita di Gesù collegati con essa. Dopo la sua crocifissione, molti avrebbero ricordato quegli avvenimenti in rapporto al suo processo e alla sua morte. Ciò li avrebbe spinti a investigare le scritture e li avrebbe convinti della messianicità di Gesù, producendo frutti di conversione alla fede. In quest'unica scena trionfale della sua vita terrena, Gesù avrebbe potuto farsi scortare dagli angeli e annunciare dalla tromba di Dio, ma una simile manifestazione sarebbe stata contraria allo scopo della sua missione e ai principi della sua vita. Gesù rimase fedele all'umile condizione che aveva accettato. Doveva portare il fardello dell'umanità sino al sacrificio per la vita del mondo. Quel giorno, in cui i discepoli vedevano il coronamento delle loro speranze, sarebbe apparso loro oscuro se avessero saputo che era il preludio della sofferenza e della morte del Maestro. Sebbene Gesù avesse più volte parlato del suo sacrificio, in quel giorno di trionfo tutti dimenticarono le sue tristi parole e pensarono invece al suo regno trionfante sul trono di Davide. Il corteo si ingrandiva sempre di più e, tranne poche eccezioni, tutti venivano travolti dall'entusiasmo generale e si univano agli osanna che riecheggiavano nelle colline e nelle valli. Continuamente si udivano queste esclamazioni: «Osanna al figliuol di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna! Osanna nei luoghi altissimi!» Mai prima di allora il mondo aveva visto un tale trionfo. Esso era del tutto diverso da quello dei famosi conquistatori della terra. Non c'era alcun seguito di prigionieri vinti e umiliati, ma solo i trofei gloriosi di un ministero d'amore a favore dei peccatori. C'erano i prigionieri che egli aveva sottratto al potere di Satana e che innalzavano lodi a Dio per la liberazione. Guidavano il corteo i ciechi cui Gesù aveva reso la vista. I muti ai quali aveva reso la parola cantavano i più sonori osanna. Gli storpi che aveva guarito saltavano con gioia ed erano i più attivi nel tagliare i rami di palma e nell'agitarli davanti al Salvatore. Vedove e orfani esaltavano Gesù per la misericordia ricevuta. I lebbrosi che egli aveva mondato, non più impuri, stendevano sulla strada i loro mantelli e lo salutavano come il re della gloria. Fra quella folla vi erano anche coloro che erano stati svegliati dal sonno della morte. Lazzaro, il cui corpo aveva conosciuto la corruzione del sepolcro, rigoglioso nella forza della piena virilità, guidava il puledro del Salvatore. Molti farisei erano presenti e, pieni di invidia e di malizia, tentavano di volgere altrove il sentimento popolare. servendosi della loro autorità, cercavano di far tacere il popolo, ma i loro appelli e le loro minacce servivano solo a far crescere l'entusiasmo. Temevano che quella grande folla proclamasse Gesù re. Infine si fecero strada tra la folla sino al Salvatore e gli rivolsero queste parole di rimprovero e di minaccia. «Maestro, sgrida i tuoi discepoli!» Dicevano che una tale dimostrazione era illegale e che non sarebbe stata permessa dalle autorità, ma Gesù li ridusse al silenzio con questa risposta. «Io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno». Quella scena trionfale era parte del piano di Dio. Era stata annunciata dal profeta e nessuno avrebbe potuto impedirla. Se gli uomini non avessero attuato quel piano, Dio avrebbe dato la voce alle pietre che avrebbero salutato il suo figliuolo con acclamazioni di lode. Mentre i farisei confusi si allontanavano, centinaia di voci ripetevano le parole di Zaccaria. «Esulta grandemente, o figliuola di Sion! Manda gridi d'allegrezza, o figliuola di Gerusalemme! Ecco, ecco il tuo re viene a te! Egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina!» Quando il corteo raggiunse la vetta della collina, Gesù si fermò e la folla con lui. Davanti si stendevano Gerusalemme nella sua magnificenza, accarezzata dalla luce del tramonto. Tutti gli sguardi si volsero verso il Tempio, che nella sua maestosa grandezza dominava tutti gli altri edifici e sembrava indicare il cielo e guidare il popolo verso l'unico Dio vero e vivente. Il Tempio era stato per molto tempo l'orgoglio e il vanto della nazione ebraica. Anche i romani ne erano fieri. Un re, nominato dai romani, si era unito ai giudei per riedificarlo e abbellirlo, e persino l'imperatore romano lo aveva arricchito offrendo doni. Per imponenza, ricchezza e grandezza, costituiva una delle meraviglie del mondo. Il sole al tramonto aveva reso d'oro il cielo. I suoi raggi si riflettevano sui marmi puri e bianchi delle mura del tempio e facevano risplendere le sue colonne ricoperte d'oro. Dalla cima della collina dove Gesù e la folla si erano fermati, il tempio sembrava una struttura di neve sormontata da pinnacoli d'oro. All'ingresso del tempio c'era una vite d'oro e d'argento, con foglie verdi e grandi grappoli d'uva, opera di abili artisti. Israele veniva rappresentato come una vite fruttifera. L'oro, l'argento e le foglie verdi erano combinati con gusto raffinato e abilità squisita. La vite, stringendosi graziosamente coi suoi viticci splendenti agli ornamenti dorati dei bianchi pilastri lucenti, rifletteva il chiarore del sole al tramonto e brillava di una gloria che pareva presa dal cielo. Gesù contemplava quella scena e l'immensa folla, affascinata da quell'improvvisa visione di bellezza, smise di gridare. Tutti guardarono il volto del Salvatore, cercandovi la stessa ammirazione che essi provavano, ma vi scorsero invece un'ombra di tristezza. Videro con sorpresa e delusione che i suoi occhi si riempivano di lacrime e che il suo corpo ondeggiava come un albero scosso dalla tempesta, mentre un gemito usciva dalle sue labbra tremanti, come dalla profondità di un cuore spezzato. Era un triste spettacolo per gli angeli vedere il loro amato condottiero in un'agonia di lacrime. Era un triste spettacolo per una folla esultante che con grida di osanne e agitazione di rami di palme lo aveva scortato sino alla gloriosa città dove sperava ardentemente che avrebbe regnato. Quando Gesù aveva pianto sulla tomba di Lazzaro, le sue lacrime erano state provocate dalla simpatia per la miseria umana. Ma quest'improvviso dolore era come un gemito in un grande coro di trionfo. In una scena di allegrezza dove tutti gli porgevano il loro omaggio, il re d'Israele era in lacrime. Non in silenziose lacrime di allegrezza, ma in lacrime e lamenti di incontenibile sofferenza. La folla fu afferrata da un'improvvisa tristezza e tacque. Molti piangevano simpatizzando con un dolore che non potevano comprendere. Gesù non piangeva pensando alla sua sofferenza. Davanti a lui sorgeva il Getsemane, dove ben presto gli si sarebbe riversato addosso l'orrore di una grande oscurità. Si vedeva la porta delle pecore, attraverso la quale per secoli si conducevano gli animali al sacrificio. Quella porta si sarebbe ben presto spalancata davanti a lui, verso cui si volgeva il significato di tutti i sacrifici offerti per il peccato. Vicino sorgeva il Calvario, scena della sua imminente agonia. Ma non fu il pensiero della prossima morte crudele a far piangere e gemere il Redentore. Non soffriva pensando a sé. Il pensiero della sua agonia non spaventava quell'animo nobile e generoso. Fu invece la vista di Gerusalemme a ferire il cuore di Gesù. La vista di quella Gerusalemme che aveva respinto il Figlio di Dio, che aveva sprezzato il suo amore, che aveva rifiutato di lasciarsi convincere dai suoi possenti miracoli e che stava per togliergli la vita. Vide ciò che essa era per essersi resa colpevole del rigetto del Messia e che cosa invece sarebbe potuta diventare se avesse accettato colui che solo poteva guarire le sue ferite. Era venuto per salvarla. E come avrebbe potuto abbandonarla alla sua sorte? Era stato un popolo privilegiato. Dio aveva stabilito la sua dimora nel Tempio di Gerusalemme, sul monte di Sion. Che bello si erge gioia di tutta la terra, dice il salmista. Là c'era il ricordo di più di 1000 anni della guida e del tenero amore di Cristo, simile a quello di un padre per il suo unico figlio. In quel tempio i profeti avevano annunciato i loro solenni avvertimenti. Là erano stati agitati i turiboli pieni di carboni ardenti, mentre l'incenso, unito alle preghiere degli adoratori, saliva sino a Dio. Là era stato sparso il sangue degli animali, simbolo di quello di Cristo. Là l'Eterno aveva manifestato la sua gloria sopra il propiziatorio. Là i sacerdoti avevano officiato e per molte età si era svolto tutto il simbolismo cerimoniale. Ora tutto questo stava per finire. Gesù sollevò la mano, quella mano che tanto spesso aveva beneficato il malato e il sofferente, e volgendola verso la città condannata, esclamò con voce rotta dai singhiozzi: «Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace!» Il Salvatore si interruppe e non disse quale sarebbe stata la condizione di Gerusalemme se avesse accettato l'aiuto che il Signore desiderava offrirle, il dono del suo amato figliuolo. Se Gerusalemme avesse conosciuto ciò che era suo privilegio conoscere e avesse fatto attenzione alla luce che il cielo le aveva mandato, sarebbe potuta avanzare nella piena prosperità come regina dei regni, libera nella forza di Dio. Allora non vi sarebbe stato alcun soldato straniero alle sue porte e nessuna bandiera romana avrebbe sventolato sulle sue mura. Il Figlio di Dio vide il glorioso destino di Gerusalemme se avesse accettato il suo Redentore. Vide che avrebbe potuto essere guarita dalle sue terribili malattie, libera dalla sua schiavitù e stabilita come grande metropoli della terra. Dalle sue mura la colomba della pace sarebbe volata verso tutte le nazioni. Gerusalemme sarebbe diventata il diadema glorioso del mondo intero. Ma quello splendido quadro si dissolse davanti agli occhi del Salvatore. Egli vide Gerusalemme qual era, soggiogata dai romani, disapprovata da Dio, minacciata dai suoi giudizi, e continuò il suo lamento interrotto. «Ma ora è nascosto agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata». Gesù è venuto per salvare Gerusalemme con tutti i suoi figli, Ma l'orgoglio dei farisei, l'ipocrisia, la gelosia e la malizia gli hanno impedito di attuare il suo piano. Gesù sapeva quale terribile castigo si sarebbe abbattuto sulla città colpevole. Vide Gerusalemme circondata da eserciti, vide gli assediati costretti alla fame e alla morte, vide madri nutrirsi coi corpi morti dei loro figliuoli, vide genitori e figliuoli contendersi l'ultimo boccone, vide gli affetti naturali distrutti dai lancinanti dolori della fame, vide che la caparbietà dei giudei, come li aveva spinti a rigettare la sua salvezza, li avrebbe anche indotti a rifiutare la resa agli eserciti invasori. Vide il Calvario, sul quale egli sarebbe stato innalzato, fitto di crocifissi come gli alberi di una foresta. Vide i miseri abitanti sottoposti alla tortura, alla distruzione, alla crocifissione, i bei palazzi distrutti, il tempio in rovina, senza che una pietra delle sue grandi mura rimanesse sopra un'altra pietra. Vide la città arata come un campo. Il Salvatore poteva ben piangere contemplando una scena tanto terribile. Gerusalemme era stata come un figlio di cui ci si prende cura, e Gesù pianse sulla sua amata città come un padre amoroso piange per il figlio traviato. Come posso abbandonarti alla tua sorte? Come posso assistere alla tua distruzione? Devo io permettere che tu beva sino alla feccia la coppa della tua iniquità? Una sola anima vale più di tutto il mondo, e lì però un'intera nazione periva. Col calare del sole sarebbe anche finito per Gerusalemme il giorno della grazia. Mentre il corteo sostava sul Monte degli Ulivi, non era ancora troppo tardi perché Gerusalemme si pentisse. L'angelo della misericordia stava per spiegare il volo dal trono dorato per lasciar posto alla giustizia e all'imminente giudizio. Ma il gran cuore di Cristo intercedeva ancora per Gerusalemme, per quella città che aveva disprezzato la sua misericordia, che aveva sprezzato i suoi avvertimenti e che stava per macchiarsi le mani del suo sangue. Se Gerusalemme si fosse pentita, non sarebbe stato troppo tardi. Mentre gli ultimi raggi del sole morente indugiavano sul tempio, sulle torri e sui pinnacoli, non avrebbe potuto qualche angelo condurla all'amore del Salvatore ed evitarle la condanna? Città bella e malvagia, che aveva lapidato i profeti, che aveva rigettato il Figlio di Dio, che rinsaldava con la sua impenitenza le catene della schiavitù, il giorno della misericordia era per lei quasi spento. Lo Spirito di Dio parlava ancora a Gerusalemme. Prima che il giorno finisse, venne data a Gesù una nuova testimonianza in adempimento di un annuncio profetico. Se Gerusalemme ascolta l'appello e accoglie il Salvatore che entra nelle sue porte, potrà essere salvata. I capi di Gerusalemme vengono informati che Gesù si sta avvicinando alla città con grande concorso di popolo, ma non vanno a porgere il benvenuto al Figlio di Dio. Impauriti gli vanno incontro con la speranza di disperdere la folla. I capi si imbattono nel corteo mentre scende dal Monte degli Ulivi e chiedono il motivo di quella gioia tumultuosa. Alla domanda «Chi è costui?» i discepoli ricolmi di spirito di ispirazione rispondono ripetendo le profezie messianiche. «Adamo vi dirà che è la progenie della donna che schiaccerà il capo del serpente». Abramo vi risponderà che è Melchisedec, re di Salem, re di pace. Giacobbe vi dirà che egli è colui della tribù di Giuda che darà il riposo. Isaia vi dirà che è l'Emanuele, il consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Geremia vi dirà che è il germoglio di Davide, l'eterno nostra giustizia. Daniele vi dirà che è il Messia. Osea vi dirà che egli è il Dio degli eserciti, il suo nome è l'Eterno. Giovanni Battista vi dirà che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'Eterno ha proclamato dal suo trono: questo è il mio diletto figliuolo. Noi suoi discepoli dichiariamo che egli è Gesù, il Messia, il principe della vita, il redentore del mondo. E il principe della potenza delle tenebre lo riconosce dicendo: io so chi tu sei, il santo di Dio.